suscita e solleva. 15 giorni fa ci siamo incontrati nell'ambito di questo ciclo con il professor Blangiardo dell'Università Statale di Milano, un demografo che ha già cominciato a mostrarci come esiste un'interrelazione molto forte tra uomo e sviluppo, cioè tra le condizioni della vita nel nostro pianeta e lo sviluppo economico, le modalità con cui lo sviluppo può avvenire. Blangiardo, la conclusione che Blangiardo aveva tirato la volta scorsa era che sicuramente non può essere lo sviluppo demografico a piegarsi alle regole, tra virgolette, dello sviluppo economico o delle dimensioni economiche dello sviluppo. Stasera vogliamo vedere con il professor Quadrio Curzio, che è ordinario di economia politica all'Università Cattolica di Milano, se anche dal punto di vista economico esistono limiti allo sviluppo. Quali sono? Dove sono? Credo che lo spunto che tra l'altro ci offre l'enciclica La Sollicitudo Rei Socialis, recentemente uscita, e che richiama proprio questa interazione tra uomo e sviluppo, tra uomo e condizioni economiche dello sviluppo, sia un punto di riferimento, se non obbligato, comunque molto, molto fruttuoso in questa direzione. Darei la parola al professor Quadrio Curzio, ricordando che al termine della sua esposizione c'è ovviamente spazio per domande e interventi che ci permettano di approfondire questo tema.
Ringrazio il professor Sen e ringrazio gli organizzatori per avermi invitato questa sera, così come ringrazio in particolare alcuni miei studenti passati e presenti che generosamente, dopo avermi sentito per decine di ore a lezione, mi testimoniano la loro simpatia, che io ricambio affettuosamente sentendomi ancora un'altra volta. Diceva il professor Sen che l'enciclica, l'ultima, Sollicitudo Rei Socialis, è un punto di riferimento, si può dire tranquillamente imprescindibile, anche se la sua recente pubblicazione non ha consentito, almeno a me, di approfondire adeguatamente i contenuti che appaiono come contenuti ricchissimi. Questa enciclica, come essa stessa dichiara, si collega direttamente alla Populorum Progressio, enciclica che Paolo VI pubblicò nel 1967. La riprende e in quella linea di continuità e rinnovamento che viene dichiarata nell'enciclica stessa, guarda al presente e al futuro del genere umano per quanto riguarda le questioni sociali. Circa la nostra riflessione di questa sera, tra i molti paragrafi, io credo che alcuni siano di prioritario interesse. In particolare il paragrafo 27, 28 ed anche il paragrafo 29. Vorrei leggere per iniziare alcuni punti, su cui poi non svolgerò in effetti la mia meditazione o la nostra riflessione, ma che ritengo possano costituire lo sfondo sul quale le nostre riflessioni un poco più tecniche debbono comunque collocarsi. Dice il paragrafo 27, lo sguardo che l'enciclica ci invita a rivolgere al mondo contemporaneo ci fa constatare innanzitutto che lo sviluppo non è un processo rettilineo, quasi automatico e di per sé illimitato, come se a certe condizioni il genere umano debba camminare spedito verso una specie di perfezione indefinita. Simile concezione, legata ad una nozione di progresso dalle connotazioni filosofiche di tipo illuministico, piuttosto che a quella di sviluppo adoperata in senso specificamente economico-sociale, sembra posta ora seriamente in dubbio, specie dopo la tragica esperienza delle due guerre mondiali, della distruzione pianificata ed in parte attuata di intere popolazioni e dell'incombente pericolo atomico. Ad un ingenuo ottimismo meccanicistico è subentrata una fondata inquietudine per il destino dell'umanità. Nei paragrafi 28 e 29 viene ampiamente sviluppata questa proposizione e mi limiterò a citare tre brani che per la mia successiva riflessione sono di particolare interesse. L'enciclica di Paolo VI segnalò, cioè la Populorum Progressio, segnalò la differenza al giorno d'oggi così frequentemente accentuata tra l'avere e l'essere, in precedenza espressa con parole precise dal Concilio Vaticano II. L'avere oggetti e beni non perfeziona di per sé il soggetto umano se non contribuisce alla maturazione ed all'arricchimento del suo essere, cioè alla realizzazione della vocazione umana in quanto tale. Ed ancora, il male non consiste nell'avere in quanto tale, ma nel possedere in modo irrispettoso della qualità e dell'ordinata gerarchia dei beni che si hanno. Qualità e gerarchia che scaturiscono dalla subordinazione dei beni e dalla loro disponibilità all'essere dell'uomo e alla sua vera vocazione. Quindi questi macigni non lasciano alcun dubbio circa la posizione della dottrina sociale della Chiesa sul concetto di sviluppo. Non lasciano alcun dubbio. Non vi è alcun antagonismo, alcun giudizio negativo della dottrina sociale della Chiesa sullo sviluppo, ma vi è la richiesta di una ordinata gerarchia dello sviluppo stesso. Questa è la richiesta fondamentale che la Chiesa fa a tutti noi, a tutti gli esseri umani, a tutti gli esseri di buona volontà. Su questa premessa io vorrei svolgere delle riflessioni che sono più tipiche dell'economista che usa i suoi ferri del mestiere, che quando sono usati bene sono compatibili con quelle proposizioni. Interrogando voi e interrogando me, quindi interrogandoci assieme, è un modo di riflettere questo, in quanto io non ho conclusioni da portarvi, ma ho interrogativi, dati il problema, interrogandomi su tre punti. Nella concezione dell'economista, quale posizione occupa l'uomo? L'uomo che è il motore fondamentale dello sviluppo economico e che fissa nella umanità le finalità dello sviluppo economico stesso, quella ordinata gerarchia. Il secondo quesito è: con quali coordinate economiche noi possiamo valutare lo sviluppo? E il terzo quesito è: quali sono gli ambiti di responsabilità e di azione per ciascuno di noi? Quesito importante, perché ciascuno di noi opera in una sfera di responsabilità che ogni giorno lo interroga circa l'aver adempiuto o l'aver cercato di adempiere alle proprie responsabilità. Quindi tre punti: concezione dell'uomo, coordinate per valutare lo sviluppo e ambiti di responsabilità. Bene, l'economista, che è certamente una importante categoria professionale nello studio e anche nel disegno dei processi di sviluppo, non può mai prescindere, se è un economista vero, dall'usare tutte le componenti della sua dottrina. Molti economisti, vedete, accentuano eccessivamente due componenti della propria scienza, tra virgolette. La componente teorica e tecnica e la componente di analisi della realtà. Sono due componenti importanti, ma non sono capaci di dare all'economia politica un contenuto completo. L'economista ha dunque sempre bisogno di riferimenti di principi e di riferimenti alle politiche. In altri termini, un economista deve avere dei principi molto precisi, che sono principi etici anche quando egli non è un credente, sono principi di responsabilità, e deve rendersi conto che l'economia deve essere finalizzata con delle politiche. Quindi lo scopo dell'economia è anche quello di intervenire e non è solo quello di constatare. Io insisto sempre su questo punto fino alla noia, perché purtroppo siamo stati eccessivamente abituati a sentir dire che l'economia è come l'aritmetica, 2 più 2. Ci sono delle leggi economiche che sono talmente ineludibili che non possono essere né soggiogate da principi né finalizzate ad obiettivi. Questa concezione è vera ed è falsa ad un tempo. È vera ed è falsa ad un tempo. Io faccio spesso questo esempio: 2 più 2 fa 4, ma 2 diviso 2 fa 1. Bisogna scegliere che operazione fare, e questo si può scegliere in base ai principi e alle finalità che ci si pongono. In particolare, questa affermazione mi induce a negare la diffusa concezione o ideologia che l'economia sia la scienza crudele, cioè la scienza che studia esclusivamente il tornaconto individuale e che quindi ha come fondamento la concezione dell'homo economicus, che è certamente rifiutata dall'enciclica a cui abbiamo fatto poc'anzi riferimento, ma a mio avviso è negata anche dalla storia economica. Allora, fatta questa premessa, chiediamoci qual è la concezione dell'uomo che l'economista può tranquillamente considerare come il centro della propria riflessione. Io credo che sia la concezione dell'homo faber e non dell'homo economicus, cioè dell'uomo che realizza se stesso nel lavoro e in ambiti di solidarietà con i propri simili. Quindi il lavoro non è solamente una realizzazione individuale, ma è uno spazio di solidarietà con i propri simili. Se voi constatate, nel caso più semplice, il funzionamento di una qualsiasi operazione produttiva, vi rendete conto come la solidarietà è, anche nelle funzioni elementari del lavoro, una componente essenziale. Ma questo vale anche e vale soprattutto quando si sale a livelli superiori. Ora, questa affermazione, lavoro come realizzazione di se stessi, come sviluppo di un progetto, e solidarietà, vengono talvolta considerate come confliggenti con la concezione o con la realtà della diseguaglianza tra gli esseri umani. In altri termini, si afferma che, essendo la diseguaglianza inevitabile, chi si colloca nella sfera superiore rispetto a chi si colloca nella sfera inferiore non realizza appieno un profilo di solidarietà. Io credo che qui ci sia un errore abbastanza chiaro, e cioè la diseguaglianza può rimanere tra i soggetti e può anche essere considerata un fatto inevitabile e, se volete, anche una spinta dei soggetti stessi a progredire, ma deve trattarsi di una diseguaglianza che migliora la posizione assoluta di tutti i soggetti. In altri termini, vi è una enorme diversità tra il concetto di diseguaglianza statica, che è certamente confliggente col concetto di solidarietà che io dicevo prima, e il concetto di diseguaglianza dinamica, in cui la posizione di tutti i soggetti migliora, la posizione assoluta, ma le posizioni relative rimangono diverse. Quindi i tre punti che qualificano la concezione dell'Homo Faber sono questi: lavoro come realizzazione, solidarietà come componente essenziale della realizzazione, accettazione della diseguaglianza dinamica, in cui tutti migliorano anche se migliorano in modo differente. Quindi tutti migliorano, nessuno rimane indietro. A mio avviso, la stessa rilettura della storia economica fa balzare in evidenza la figura dell'Homo Faber, come l'ho poc'anzi delineata, rispetto a quella dell'Homo Economicus. L'Homo Doctor di cui si parla oggi, cioè l'individuo che realizza le forme più alte dell'essere attraverso sempre più vaste conoscenze, non è altro che una categoria particolare dell'Homo Faber in una condizione di progresso tecnico diversa. Quindi l'economista ha come punto centrale della sua riflessione la concezione e la progettualità che deriva dall'Homo Faber. Vediamo adesso al secondo problema. Quali sono le coordinate per valutare lo sviluppo economico? Come facciamo a stabilire, in base a quali parametri valutiamo se questo sviluppo è stato adeguato, è stato opportuno, come continuerà? Non potrò essere evidentemente sintetico e profondo come è l'enciclica, perché si potrebbe dire che la nostra riflessione sarebbe già esaurita, e dunque vi intratterrò un attimo su tre coordinate che vanno riferite ad una scala di dimensione planetaria, ad una scala di dimensione mondiale oggi, perché non si può ragionare ormai più su scale nazionali, meno che mai su scale inferiori. Vi sono le coordinate temporali dello sviluppo, vi sono le coordinate spaziali dello sviluppo e vi sono oggi, in passato no, le coordinate scientifico-tecniche dello sviluppo, che sono una categoria nuova per ragioni che dirò poi. Quindi coordinate temporali, coordinate spaziali e coordinate scientifico-tecniche. Un altro modo per fissare delle coordinate intorno alle quali valutare lo sviluppo, sempre su scala planetaria, potrebbe essere quello, forse tradizionale ma tuttora valido, di ragionare intorno alle risorse. Le risorse sono da un lato doni del creatore e dall'altra sono talenti dell'essere umano. Quali sono le risorse intorno alle quali noi dovremmo ragionare? Sono quattro categorie di risorse: le risorse naturali, le risorse tecnico-scientifiche, le risorse finanziarie ed infine, le più importanti di tutte, le risorse umane. Quindi noi possiamo ragionare o per coordinate o per risorse e valutare passato e futuro dello sviluppo in base a queste risorse o a queste coordinate. Le coordinate temporali, che cosa ci dicono? Se noi andiamo a vedere i processi millenari di sviluppo, ci accorgiamo che essi hanno sempre comportato simultaneamente felicità e sofferenza, progresso e sofferenza. I casi sono talmente noti che elencarli sarebbe banale. Se come economisti guardiamo, facciamo un bilancio del passato, io credo, e guardiamo alla storia economica, io credo che possiamo però concludere come economisti, perché il calcolo della sofferenza umana non si può quantificare, possiamo concludere con una valutazione positiva e con una valutazione ottimistica. In fondo l'uomo è riuscito a superare in questo ultimo millennio, quantomeno, due o tre grandi vincoli che si erano frapposti all'ulteriore sviluppo economico. Pensate all'intorno dell'anno 1000, dopo una visione di fine dell'umanità, si ha la seconda rivoluzione agraria con delle formidabili espansioni di produttività in agricoltura, una notevole espansione demografica, il consolidamento delle città, quindi di grandi mercati, e un balzo in avanti di dimensioni almeno di tre secoli. Le grandi innovazioni all'inizio del primo secolo del millennio si prolungano per almeno altri due secoli. La rivoluzione mercantile, che è un secondo grande balzo in cui si allarga la sfera delle risorse attraverso l'ampliamento a nuovi continenti della posizione del continente dominante che era l'Europa. La rivoluzione industriale, in cui il potere fisico viene trasferito alle macchine, e questo è certamente il salto più significativo del millennio, oltre a quello di cui parleremo tra poco. Ed infine la rivoluzione tecnologica, in cui parte del potere mentale, tra virgolette, viene trasferito a esseri che non sono esseri animati. Ora, queste quattro rivoluzioni economiche dimostrano quanto dicevo prima: grandi progressi ma anche grandi sofferenze. Pensate alle sofferenze della rivoluzione mercantile in relazione alla schiavitù, o alle sofferenze della rivoluzione industriale col passaggio dall'agricoltura all'industria, e, se volete, su un piano diverso, alle sofferenze della rivoluzione tecnologica per le categorie dei disoccupati e dei nuovi emarginati, che probabilmente non potranno più reinserirsi in una linea di sviluppo. Quindi c'è progresso e c'è sofferenza, ma il bilancio a posteriori è un bilancio fondamentalmente positivo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'umanità, pur attraverso grandi sbandamenti, è sempre riuscita a trovare una linea relativamente coerente alla ispirazione superiore dell'essere umano stesso. Se noi guardiamo il problema sotto altri profili, per esempio quello delle risorse, come dicevo prima, delle risorse, vediamo che ci sono stati in questi processi di sviluppo economico, come connotati prima, ci sono stati notevoli cambiamenti. Prendete per esempio le risorse naturali. In fondo, fino alla rivoluzione industriale, le risorse naturali in termini quantitativi erano l'elemento dominante. Chi aveva risorse aveva ricchezza ed aveva potere. Durante la rivoluzione industriale la posizione delle risorse assume una connotazione diversa. Non sono più tanto le risorse agricole ad essere dominanti, ma sono materie prime utilizzabili a fini industriali. In fondo, il carbone prima della rivoluzione industriale non sarebbe mai stato barattato con risorse agricole, ma durante la rivoluzione industriale dopo diventa egualmente importante, e a sua volta può produrre risorse agricole, perché la meccanizzazione agricola attraverso l'uso di macchine aumenta la produttività dell'agricoltura. Arriviamo ai giorni nostri, nel 1970, quando alcuni profeti di sventura ci annunciano che le risorse sono esaurite e quindi bisogna prepararsi a una triste vicenda di demografia a tasso zero, perché ormai siamo arrivati ai limiti delle risorse. Devo dire che quel contributo riletto a 17 anni di distanza dimostra un tasso di confusione inimmaginabile, perché si mischia quantità e qualità in un modo veramente sorprendente. Il contributo fa poi queste proiezioni numeriche che vengono chiamate econometriche rigorose, che sono un esempio di come mai bisognerebbe usare la tecnologia economica. Ad ogni modo, le risorse naturali di cui noi dobbiamo oggi preoccuparci non sono più tanto le risorse naturali in quantità, ma sono quelle in qualità, che, attenzione, sono le più delicate, perché è stato relativamente facile sostituire risorse esaurite, risorse fisiche esaurite, con altri tipi di risorse. Ma le qualità noi non sappiamo in che misura potranno essere rinnovate. Qui gli amici del Centro San Carlo hanno fatto delle magnifiche riflessioni con scienziati ad altissimo livello su questi problemi, e non sarò io a entrare in questi campi, ma il problema della qualità dell'aria, dell'acqua e di questi componenti essenziali del vivere umano sono problemi che veramente spaventano. Quindi non è più la risorsa quantitativa che preoccupa, ma è la risorsa qualitativa che preoccupa. E siccome quelle qualitative non sono oggetto di proprietà privata, questo è un punto importante, c'è rischio che tutti si disinteressino perché tanto non rientra nell'orto di casa. Questo è un problema cruciale. Il grande disinteresse per le risorse qualitative è perché non rientrano nell'orto sotto casa, e quindi tutto sommato riguardano gli altri, non riguardano noi. Questo dimostra la concezione tipica dell'homo economicus che viene di tanto in tanto applicata. Le risorse finanziarie hanno subito, le risorse finanziarie sono risorse quasi sempre rimaste concentrate nelle mani di un numero limitatissimo di persone. Anche quando non c'erano i paesi industrializzati, c'erano le grandi monarchie, le risorse finanziarie erano concentrate in un numero limitato di persone. Se io dovessi caratterizzare la risorsa finanziaria con un parametro predominante, direi che quella risorsa che si crea in molti soggetti e che si concentra in pochi soggetti, diversamente dalle risorse naturali, perché ciascuno di noi ha un po' di risorse naturali su cui comanda, ma le risorse finanziarie sono diverse. Direi però che una caratteristica molto positiva del recente progresso e sviluppo economico nei paesi industrializzati, parliamo poi dei PVS, è che le risorse finanziarie incominciano ad avere una maggior diffusione, cioè il controllo sulle risorse finanziarie non è così concentrato, ma è più diffuso, più capillare. Tutto questo è molto positivo, molto positivo. Sembra di scendere a livelli molto bassi rispetto ai principi, ma la diffusione del risparmio in azioni, l'ampliamento dei mercati finanziari e l'avvicinarsi dei soggetti al capitale di rischio è certamente un fatto molto importante, nuovo e positivo, perché riduce il potere monopolistico finanziario, che è stata una delle grandi caratteristiche dei paesi industrializzati. Quindi questa è una strada che potrebbe essere sviluppata ampiamente, fino a pensare alla partecipazione sistematica dei lavoratori al capitale sociale delle imprese e via discorrendo. È una linea che a mio avviso è appena cominciata, e la strada è molto lunga da percorrere. È però un esito positivo questo. Sulle risorse umane ha già detto, come mi ricordava l'amico Sen, ha già detto ampiamente il professor Blangiardo, che parlando di demografia vi ha certamente ragguagliato sullo squilibrio crescente tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, squilibrio che inevitabilmente produrrà dei movimenti migratori di altissima intensità dai paesi in via di sviluppo verso i paesi industrializzati. C'è un magnifico lavoro di Sauvy, che credo sia forse uno dei grandi economisti demografi viventi, che analizzando il Nord America rispetto al Sud America, l'Europa rispetto all'Africa, in particolare la fascia mediterranea dell'Africa, e l'Australia rispetto Australia, Nuova Zelanda, quei paesi industrializzati rispetto alla, ai paesi asiatici in via di sviluppo, ritiene inevitabile una corrente migratoria di altissima intensità. La previsione è che questo fenomeno si svilupperà nel giro di 50-60 anni, magari un secolo, ma sembra un fenomeno incontenibile. D'altra parte, noi sappiamo che mentre l'Europa comunitaria allargata avrà nei prossimi 15 anni un incremento di manodopera di 250.000 unità, 250-300.000, a frontiere chiuse, quindi incremento naturale della popolazione in età lavorativa, sappiamo che la fascia nord del Mediterraneo avrà un incremento di 3 milioni di individui. Evidentemente la forza di espulsione da quei paesi miseri e la forza di attrazione in questi paesi benestanti sarà tale da determinare un flusso migratorio inarrestabile. Quindi per fare una battuta così, per sollevare un po' lo spirito, viene da ridere quando mi si dice, non so se sia vero o no, che la Marina italiana ha avuto l'ordine di presidiare le coste per evitare l'immigrazione, perché se credono di fermare 3 milioni di individui presidiando le coste, si sbagliano di grosso. Non so se sia vero, ma si dice che così sia previsto. Sappiamo benissimo che l'Italia, assieme alla Spagna, è il paese più esposto a queste migrazioni, no? Quello che sorprende un po' è che l'Italia è un paese che ha un tasso netto di immigrazione, cioè immigrati meno emigrati, che è positivo dal 1973, quindi sono esattamente 15 anni che è positivo, e ci accorgiamo nel 1988 che c'è questo problema. È 15 anni che c'è questo problema, e vabbè, ad ogni modo prendiamo atto. Qui si potrebbe fare una riflessione abbastanza accentuata anche sulla questione della famiglia. La famiglia che è il nucleo fondamentale dove la risorsa umana si forma. Ebbene, se dovessimo parlare dell'Italia, possiamo dire tranquillamente, e lo dicono non solo i cattolici, lo dicono i laici, che la politica italiana, la politica economica, penalizza la prole e la famiglia. L'hanno scritto degli economisti laici, quindi figuriamoci se non è un punto di riflessione, no? Da che poi ne segue la caduta di natalità, l'invecchiamento della popolazione, eccetera, eccetera, eccetera. Non è un punto dunque da trascurare, anche perché se voi ritornate indietro di 15 anni trovate delle predicazioni sui quotidiani che si dimostrano oggi sballate in tutti i sensi circa il problema demografico riferito alla situazione italiana. Vi è poi l'ultima risorsa che oggi sta diventando la risorsa più conclamata, la risorsa scientifico-tecnica, di cui parla tra l'altro ripetutamente questa enciclica, perché, ecco, dice al paragrafo 29, no? Dice: uno sviluppo non soltanto economico si misura e si orienta secondo questa realtà e vocazione dell'uomo visto nella sua globalità, ossia secondo un suo parametro interiore. Egli ha senza dubbio bisogno dei beni creati e prodotti dall'industria, arricchita di continua dal progresso scientifico e tecnologico. Tra l'altro l'uso della terminologia in alcuni punti è di una precisione tale, perché qui non dice, guardate, è un punto interessantissimo, prodotti dell'industria arricchita dal progresso scientifico e tecnologico. Qualcuno potrebbe pensare che era meglio scrivere arricchita dal progresso tecnologico, ma qui parla con riferimento all'industria anche di progresso scientifico, e vedremo perché. Ecco, quindi dice, e la disponibilità sempre nuova dei beni materiali, mentre viene incontro alle necessità, apre nuovi orizzonti. Il pericolo dell'abuso, eccetera, consumistico, va bene, questo è il riferimento. Allora dicevo, le risorse scientifiche e tecnologiche. Qual è la grande novità a questo proposito? Rispetto alle coordinate temporali cui mi riferivo prima. La grande novità di questo periodo, che a mio avviso inizia poco prima della guerra mondiale, si carica durante la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, poi esplode adesso, è che la scienza genera tecnologia, cioè vi è una commutabilità tecnologica della scienza come non vi era mai stata. La storia tecnologica e scientifica dice infatti, almeno in alcune opere che io ho consultato, che in passato molte scoperte tecnologiche venivano poi razionalizzate a posteriori in termini di teoria scientifica. Quindi vi era l'innovazione, poi vi era la teoria. Adesso succede esattamente il contrario. È la ricerca scientifica che genera il progresso tecnologico. Ecco perché la scienza è diventata sempre più oggetto di attenzioni da parte dell'industria e da parte degli apparati militari, proprio perché essa ha una rapida commutabilità tecnologica. Questo significa che per gli scienziati, che non sono né imprenditori né militari, si presentano nuove grandi prospettive, ma anche nuove grandi responsabilità che in passato non avevano. In fondo lo scienziato poteva considerarsi come un ricercatore di base che aveva una responsabilità relativamente limitata nel breve periodo, poi le sue scoperte magari nel lungo periodo generavano effetti che potevano implicare problemi di responsabilità, ma adesso la cosa è molto accelerata. Quindi io credo che per gli scienziati, per questa categoria particolare, si ponga oggi un problema crescente di autonomia, di riferimento a principi e di responsabilità. Il loro eccessivo assoggettamento alle esigenze industriali, per non parlare poi delle esigenze militari, è molto più pericoloso e molto più problematico di quanto non fosse 30 o 40, 30 no, ma certamente 50 o 60 anni fa. Quindi questo problema della risorsa tecnologica è un problema nuovo, della risorsa scientifico-tecnologica è un problema nuovo e non c'è bisogno di riferire ai casi più drammatici come la bomba atomica, che poi non è il più drammatico di tutti, o quello delle biotecnologie o addirittura quello della genetica e via discorrendo. Quindi questo è un problema su cui dobbiamo interrogarci sempre di più, sempre di più, per fissare dei precisi limiti e confini e soprattutto dei principi a cui assoggettare la ricerca scientifica che ha la commutabilità tecnologica. Ora, io potrei adesso ulteriormente intrattenermi sul problema che avevo definito prima, quello delle coordinate spaziali, che in parte però ho già trattato. Il problema delle coordinate spaziali per valutare lo sviluppo è evidentemente un problema planetario, e lo dicevo già prima. Il problema del nord e del sud Italia si ripercuote su scala superiore tra il nord e il sud del globo. È un problema, a mio avviso, tra i più preoccupanti a venire, perché non si vedono dei progressi significativi. Non si vedono dei progressi significativi. Dove stia la responsabilità di questa situazione che è ancora bloccata è molto difficile dire. Dove stia il compito di tutti è abbastanza evidente. bisogna trovare il modo di risolvere questo problema del dualismo nord-sud su scala planetaria. E probabilmente è un problema che va oltre, probabilmente è certamente un problema che va oltre l'economia, che va a riferirsi ai problemi della democrazia di determinati paesi, siano essi, si definiscano essi capitalisti o economia di mercato, anche se è veramente curioso pensare che che la Somalia sia un'economia di mercato e l'Etiopia un'economia collettivista. Sono semplicemente dei paesi dittatoriali, punto e basta, di mercato o non di mercato, sono dei paesi dove non c'è la libertà né di pensiero né di intrapresa, e quindi è molto difficile pensare che ci siano dei processi di sviluppo in quei paesi. Ma, dicevo, ho già trattato in parte con riferimento alle risorse. Ora, accennavo prima al problema degli ambiti di responsabilità. Ecco, io credo che questo argomento, che ho già trattato in un'altra conversazione qui, sia un problema che noi dobbiamo tenere ben presente. Noi tutti dobbiamo essere informati su ogni problema, ma dobbiamo poi rapportarci alla nostra sfera di responsabilità. La nostra sfera di responsabilità è quella quotidiana, e in quella noi dobbiamo calare quei principi e quegli intendimenti che venivano prima da me richiamati con l'enciclica. Certamente non saremo noi individualmente a risolvere il problema dei rapporti nord-sud, ma potremo certamente essere noi a prendere delle decisioni che influenzano l'economia familiare in cui operiamo, il luogo di lavoro in cui operiamo, i contesti associativi in cui operiamo, e via via salendo nella scala dimensionale le nostre decisioni possono ripercuotersi in modo positivo anche su sfere che individualmente affrontate non sono certamente alla nostra portata. E se volete, questo riafferma da un altro punto di vista l'esigenza della solidarietà. Quello che l'individuo non può fare da solo lo può fare attraverso aggregazioni successive, cioè sfere di solidarietà successive. Quindi nessuno ci chiede, e non ce lo chiede l'enciclica, di fare più di quanto la nostra posizione, la nostra forza ci consente di fare, ma ci viene anche detto: scegliete gli spazi opportuni e le solidarietà opportune per essere fermento al di fuori di quello che è lo spazio individuale normale di vostra attività. Quindi queste riflessioni, a mio avviso, ci riportano al discorso iniziale, e cioè l'uomo ha la caratteristica prevalente di Homo Faber, e cioè egli è portato al lavoro creativo, anche se ha evidentemente una componente di lavoro acquisitivo, e quindi come Homo Faber e espressione di lavoro creativo è portato nelle grandi linee storiche verso la solidarietà piuttosto che verso l'individualità. Naturalmente, ogni giorno, se questo è un punto nel quale noi crediamo, un punto di convinzione, ogni giorno queste affermazioni vanno rinnovate, perché ogni giorno noi siamo soggetti a martellamenti sulla stampa, per esempio, che affermano esattamente il contrario. Ci sono state recentemente dei dibattiti in cui si affermava che il concetto di solidarietà era un concetto che, tradotto in pratica, andava contro il progresso dell'umanità, e quindi era una categoria tipica, utilizzabile solo da certe inclinazioni ideali nel caso migliore, o ideologiche nel caso peggiore, da trascurare completamente. Quindi io credo, dopo 40 minuti che pesano 80 per i miei ex studenti, penso di poter concludere per poi riflettere con voi su altri argomenti.
può dimenticare di essere innanzitutto un uomo prima ancora che un tecnico o uno scienziato. Il messaggio mi pare centrale del discorso che lui ha fatto è che i limiti allo sviluppo ci sono solo se non c'è il cuore dell'uomo che gioca. Se l'uomo non se lo sviluppo non è illuminato da quello che l'enciclica chiama il pezzetto che lui ha letto sul il parametro, cioè un parametro interiore che è l'essere che sta nella natura specifica dell'uomo creato da Dio a sua immagine e somiglianza. Cioè è questo semmai quello che ci ha detto il professor Quadrio Curzio può costituire limite allo sviluppo, non il fatto che si esaurisca il petrolio o che poi non è neanche detto che sia vero, come la storia economica e petrolifera di questi anni ha dimostrato, ma nel modo con cui alle risorse si fa ricorso, come le risorse vengono utilizzate, con quale creatività l'uomo combina queste risorse da solo e insieme ad altri. Ecco, nel ringraziarlo io aprirei il dibattito per sentire da parte vostra domande e interventi. Prego.
Sì. Dunque, io intanto ho sentito con molto piacere che il professor Curzio ha dato questa speranza che in molti ha dato, che questa tecnologia
più forte possibile
che crea disoccupazione eccetera possa essere il limite ad un determinato momento del progresso. Invece noi sappiamo che questo progresso sarà in grado domani di supplire con delle nuove scoperte a quelle che potrebbero essere carenze che a un certo momento si negli elementi essenziali dell'economia. Detto questo, io vorrei per un attimo pensare se non sarebbe uno scopo molto proficuo quello che qui raggiungeremo, se ci dovessimo dire, ma siccome l'economia si conduce attraverso degli schemi che si calano poi nella realtà, ne abbiamo avuti di un tipo, che era quello il quale dicevano, signori, la proprietà non c'è, la proprietà esiste soltanto in mezzo. E abbiamo avuto l'opposto che ne ha preceduto. Contro questa proprietà di carattere privato non vedo niente in contrario dell'enciclica e vedo un determinato momento che quando si condanna da una parte il capitalismo per certe ragioni, ma dall'altra parte l'assolutismo ideologico del comunismo, la prima cosa che si dice è che ha soffocato il potere di iniziativa dell'individuo. Certo. E quando si dice che noi vogliamo assolutamente assicurare all'individuo questo potere di iniziativa, secondo me abbiamo già ideato uno schema nel quale l'uomo ha un ruolo che deve giocare, nei limiti che poi si potranno vedere, ma deve giocare liberamente. Mi sembrerebbe che quel sistema che ha sempre, a un determinato momento, esaltato questo individuo, per le caratteristiche a un determinato momento che lo motivano sulla sua attività di questa terra, abbia messo in evidenza, va bene, che l'equità che bisognerebbe stabilire in questo sistema non è tanto negli errori teorici che sono stati commessi, ma soprattutto nelle applicazioni che se ne sono avute, le quali molte volte per implicazioni politiche che hanno creato delle alleanze assolutamente da rigettare tra la politica e l'economia, non è stato possibile assicurare quell'elemento fondamentale dell'economia economica liberale, quel mercato al quale sia possibile accedere ed eventualmente ritirarsi con la massima. E che quindi se sono a un determinato momento necessari e sono sufficienti 10 individui, non me ne devono essere soltanto 5 che giocano a un determinato momento sulle fortune di questo settore. Per cui domanderei, visto che noi dobbiamo utilizzare sistemi realizzati e vedere che cosa sarebbe da apportare a quei sistemi, perché essi si rendessero anche confacenti a queste finalità che le ciclica a un determinato momento evidente, dico, noi non abbiamo molte volte criticato il capitalismo per il semplice fatto che arriva a delle forme di assolutismo, diciamo così, nella proprietà ed eventualmente nell'impatto che c'è, va bene, sul progresso economico, sullo sviluppo. Ma non sarebbero, secondo me, a un determinato momento contrarie a quello che molti economisti di quel settore hanno sempre predicato, che bisognerebbe per prima cosa assicurare questa libertà del mercato. Allora diciamo che è la politica o se lo lega in un determinato momento a tutto il contesto sociale, potrebbe essere lanciato l'invito che la produzione di un sistema che corregga questi errori è qualcosa che è possibile fare, perché negli stessi economisti che l'hanno concepita era assolutamente pretesa, e sono terribili nelle loro critiche che fanno contro questi ostacoli alla libera economia. Si è poi detto che dovrebbe essere in qualche modo create le condizioni attraverso le quali le elite non debbano restare sempre quelle, perlomeno di nome, ma anche lì certi principi del massimo dell'uguaglianza e dei punti di partenza sono nati proprio da quelle stesse di quel gruppo lì. Per cui, concludendo, mi domanderei se noi anche, volendo dare un messaggio pratico alla gente, potessimo indicare uno schema economico che fosse tradotto da questo sistema di cui si parla, togliendo quelle anomalie che esso ha prodotto perché è stato lasciato a sé, fino a quando è riuscito a eliminare quei presupposti sui quali era sotto, e cioè libertà, va bene, di attività economica, possibilità di alternanza delle elite, mettendo in condizione tutti coloro che hanno un potenziale di crescita di poterlo raggiungere con la loro volontà, ma mettendo noi a disposizione quei mezzi di carattere economico o altri che loro non hanno a disposizione.
Facciamo, dico qualcosa subito oppure dopo?
Sì, forse.
Noi, tu?
Sì, sì.
Ancora meglio.
Ci sono domande subito a raffica che possono collegarsi con questa, se no il professore risponde a questa e poi continua.
Ecco, io penso che tra le sue affermazioni e la mia esposizione non ci sia continuità, ci sia. Vorrei fare due osservazioni. L'enciclica non può prendere posizione, come non ha mai fatto la Chiesa, se è meglio l'economia di mercato o se meglio l'economia collettivista, perché l'enciclica di per sé deve e fa delle proposizioni a carattere generale che sono rivolte a tutti gli uomini di buona volontà, che poi questi per le contingenze storiche si trovino in un'economia di mercato o in un'economia pianificata è una questione intorno alla quale l'enciclica stessa non può entrare, altrimenti l'ispirazione universale del messaggio della Chiesa verrebbe inevitabilmente compromessa. Questo è, secondo me, un punto. Quindi, anche quando si dice che, non so, la dottrina sociale della Chiesa propone una terza via rispetto al capitalismo o al collettivismo, secondo me non è corretto. La dottrina sociale della Chiesa non propone niente. La dottrina sociale della Chiesa richiama l'uomo a determinati principi, a determinati comportamenti che egli deve cercare di perseguire, di conseguire quale che sia la contingenza storica, istituzionale in cui si trova. Secondo me questo è un punto importante. Quindi questo mi pare che sia da tenere presente. Se poi lei mi chiede qual è la mia opinione personale, quindi scendiamo non di un gradino ma di due rampe di scale molto molto lunghe, le dico subito che tra economia di mercato ed economia pianificata non c'è neanche possibilità di confronto, perché l'economia di mercato non solo funziona meglio dell'economia pianificata, ma ha garantito determinate libertà che l'economia pianificata non ha mai garantito. Ora, se anche noi diciamo che nei paesi industrializzati ci sono le nuove miserie, ed è vero che ci sono, non possiamo però dimenticare sul piano delle libertà fondamentali che nelle economie di mercato i soggetti sono almeno liberi di pensare come vogliono e di decidere come vogliono la religione che scegliere o andare dove vogliono. Quindi questo, secondo me, è una differenza fondamentale. Per quanto riguarda il diritto di iniziativa economica, qui c'è questo famoso passo numero 15 dell'enciclica che è di una chiarezza e che ha delle conseguenze implicite che peraltro di una chiarezza assoluta. Quindi dice: tra gli altri diritti viene spesso soffocato il diritto di iniziativa economica, eppure si tratta di un diritto importante non solo per il singolo individuo ma anche per il bene comune. E va avanti parlando della soggettiva creatività del cittadino, dello spirito di iniziativa e via discorrendo, che è proprio il senso che diceva lei prima. Quanto alla possibilità pratica di far funzionare al meglio un'economia di mercato, È quello che cerchiamo tutti i giorni di fare. Naturalmente non è un meccanismo che può essere reso così perfetto da non lasciare scorie, da non lasciare disturbi, da non lasciare qualche problema. Questo è scontato. In ogni caso rimane a tutt'oggi il meccanismo, qualcuno potrebbe dire il meccanismo migliore o il minore o il meno peggio dei meccanismi per far funzionare un sistema economico. Quindi non credo che ci sia molta distanza tra i nostri due punti di vista.
Sì, ho capito
benissimo.
Quello che volevo chiedere, no? Visto che lei si è soffermato molto poco sull'aspetto della responsabilità, no? Su che cosa poggia la responsabilità del suo discorso? Cioè, se veramente non rischia di diventare un comportarsi
Sì. Sì, ho capito. Dunque, innanzitutto vorrei prima cominciare con una battuta che non è mia ma è di un amico carissimo e stimatissimo che è Romano Prodi. Una volta l'anno scorso a Bologna c'è stata la conferenza Denaro e coscienza cristiana organizzata dal Cardinal Biff in margine al congresso eucaristico. Allora a Romano Prodi hanno posto Esther una domanda simile a quella che lei pone a me. Dice, ma in America però sono molto più... No, dice, la differenza è solo questa, che in America le chiamano insider trading, noi le chiamiamo porcherie. Quindi le fanno là e le fanno qua gli imprenditori, solo che là sembra che sia qualcosa di molto meglio perché hanno questa terminologia più sofisticata. Venendo alla sua domanda... Io penso che la responsabilità deve avere, può avere, personalmente io cerco di riferirmi, a dei principi e dei, con un diverso grado di importanza, a dei principi che sono fissati dall'esterno. Se anche noi volessimo fare un ragionamento puramente staccato da dei principi etici o addirittura dalla rivelazione o dall'interpretazione della Chiesa, la esperienza del genere umano mi dà dei parametri di riferimento in termini di responsabilità che non sono da trascurare. Quindi il fatto che sia qualcosa che viene dall'esterno... va benissimo, si tratta poi di trovare il modo per commutare al proprio interno e nei propri comportamenti questi riferimenti che vengono al di fuori dalla meditazione o dalla coscienza del singolo. Per quanto riguarda gli aspetti più concreti, prendiamo il problema dell'imprenditore. Il capitalismo italiano è arretrato, non è arretrato? Io adesso questo non lo so bene se sia o se non sia. Ad ogni modo, io credo che un bravo imprenditore deve fare l'imprenditore. Quindi quando mi si dice ma la massimizzazione del profitto va benissimo, massimizzi il profitto, perché se massimizzi il profitto fa crescere l'impresa attraverso gli investimenti, facendo crescere l'impresa darà occupazione o comunque migliorerà le condizioni di vita dei lavoratori e va benissimo. Se però mi si dice che costui massimizza il profitto, arrivando a casi estremi, vendendo dei prodotti che sono, caso estremo, letali per la salute umana ed egli ne ha coscienza, evidentemente non possiamo essere d'accordo. Quindi qui si tratta non tanto del profitto e della sua massimizzazione, ma di altre due questioni. Come massimizza questo profitto? Che cosa ne fa di questo profitto? Questi sono i due punti. Come lo massimizza? Lo massimizza in modo professionalmente, tecnicamente corretto o lo massimizza attraverso la frode? E il concetto di frode può essere in una certa parte rosa, ma poi a un certo punto è rosso o è nero. C'è un margine di incertezza, ma poi si vede bene che cos'è la frode, no? Altrimenti, se non si vedesse che cos'è la frode, non potrebbe esserci neanche il diritto, che bene o male distingue tra chi ruba e chi non ruba. L'altro discorso è dove va a finire il profitto. Ecco, questo è un punto delicato, perché qualcuno dice, se il profitto viene investito e c'è miglioramento tecnologico, questo crea disoccupazione. Purtroppo questa è una questione che non riguarda il singolo imprenditore. L'imprenditore singolo deve andare avanti per la sua strada anche se questo crea disoccupazione. Questo è un problema che appartiene alla sfera di responsabilità superiore. Apparterrà di nuovo a quella persona con nome e cognome se egli ha anche altri gradi di responsabilità. Se sta nelle associazioni imprenditoriali, se sta al ministero, se sta dove vuole lui, ma non lo riguarda come singolo imprenditore. Lui deve andare avanti su quella strada. Quindi non bisogna certamente giudicare in modo negativo un imprenditore che investendo in profitto fa innovazione tecnologica e crea disoccupazione. Lui non ci può fare niente a questo, lui deve andare avanti su quella strada. Si può giudicare negativamente invece un Ministero del Lavoro che non riesce a sistemare una normativa sul mercato del lavoro che favorisca la flessibilità, che favorisca quindi l'occupazione e via discorrendo. Quindi ciascuna categoria di soggetti deve avere delle certezze e può attingere benissimo nella ricerca di queste certezze, oltre che alla propria riflessione e meditazione, deve attingere ai principi fissati in alcuni casi da istituzioni che hanno un contenuto di etica rivelata o di etica di comportamento plurimillenario, e bisogna distinguere i gradi di responsabilità. Questo è un po' quanto io penso, non so se Esther...
Io avevo due domande, ma prima di farle volevo fare un un'ultima cosa che ti chiedo, perché a me ha colpito moltissimo, la prima cosa che ho sentito è stata la definizione di l'uomo power, perché lei diceva l'uomo power, tra l'altro una formula che si chiama, cioè, secondo me non è la definizione di uomo del lavoro, che mi va ripetuta moltissimo nella precedente enciclica sul lavoro. L'uomo padre è l'uomo che realizza se stesso nel lavoro, sì, e in ambiti di solidarietà con i propri figli. Ecco, in questo e in ambiti di solidarietà con i propri figli, a me pare che sia già la radice. Perché io credo, almeno questa è la mia personale opinione, che questa solidarietà con i propri figli non è semplicemente la modalità tecnica con cui inevitabilmente chi vuole, certo, lavorare efficientemente deve incontrare gli altri, perché non si lavora con efficienza senza collaborare,
certo,
ma è proprio una cosa che sorge dalla natura stessa dell'uomo. Mi ricordo questa stessa sera c'era qui un professor Grillo che parlava dei comportamenti cooperativi e diceva che gli uomini possono mettere l'uomo all'altro come opera di hanno verificato che cooperare è efficiente, si metteranno su quella cosa. E per certi effetti anche i loro costumi, dalla lupinità primitiva, si verranno incentivati attraverso quel comportamento. E però la questione che faceva era: per quale ragione la prima volta decidono di tendere la mano invece di chiudere il pugno? Ecco, io credo che in questo spazio sta il problema della responsabilità,
sì,
che è esclusivo, credo, dell'uomo, e che allora per questo stesso fatto si traduce incessantemente in modalità tecnica che ricerca anche dal punto di vista del modo di collaborare, del modo di tessere efficientemente la trama delle interdipendenze, ricerca strumenti, modalità e opportunità. Invece le due domande sono queste. Questa è una mia personale,
sì, sì, ma anche
riflessione sulla tua definizione. Le domande sono queste. La seconda cosa che mi ha molto colpito è questa tua lettura sintetica, ma a mio avviso giusta, della storia economica come storia di grandi movimenti. E pensandoci, io vedevo come ad ognuno di essi, alla prima rivoluzione, alla rivoluzione agrario-artigianale, sì, appena dopo l'anno 1000, e alle altre, sia sempre stato associato un movimento culturale di portata cosmica, almeno per esempio. La maturità della cristianità, per quanto riguarda il primo rinascimento, il movimento umanista e rinascimentale per quanto riguarda la diffusione geografica, e sto dicendo cose che vanno prese, come sono state storicamente, nel bene come nel male.
Certo.
E la borghesia, con quel senso potente di liberazione dai ceti feudali che è stata alla base della rivoluzione industriale. La domanda allora è: qual è il movimento, la cultura e il movimento che sta alla base, può essere il cuore di quella quarta grande tappa che lei delineava, quella che è iniziata in questo stesso secolo? Perché, cito la biografia corrente, di fatto, se uno legge il libro di storia di questo secolo, più che pessimismo, vincevano bene. Da dove allora nasce? Qual è il soggetto? Questa è la prima domanda. E la seconda domanda si rifà invece alla questione dell'economia di mercato, eccetera. E se vuoi, per certi aspetti, ritorna sulla prima domanda che ho fatto. Io sono d'accordo sul fatto che l'economia di mercato è stato uno strumento potentissimo di sviluppo delle forze produttive e della ricchezza, sia delle nazioni, sia anche dei singoli cittadini, almeno per quanto possiamo vedere noi che siamo da questa parte, diciamo, del mondo, e che non c'è paragone con altri conoscibili metodi o modi o strumenti di una ricchezza. Però per quanto riguarda la sua l'energia che la spinge o la sospinge, il problema è come si fa a migliorarla. Forse qui il problema è esattamente essere: qual è il soggetto che ha posto in essere, no, la dico in termini diversi, Montesquieu oppure Thomas Paine dicevano che la stessa attitudine a incontrare gli altri scambiando valori uguali, ingentilendo i costumi, la crisi del commercio, conduceva gli uomini a guardarsi con occhi non più bellicosi, ma ultimamente solidaristici, capaci di intervenire. Ma c'è tutta un'altra interpretazione rispetto a questa tesi che gli storici chiamano del Gugomens, che dice che di fatto l'ipotesi dell'economia di mercato è stata efficiente perché si è impostato, si è posta dentro una struttura di valori etici nei quali comunque la solidarietà di base era garantita. Nessuno ammazzava l'altro al mattino senza una ragione grave, d'accordo?
Certo.
E che però, sto citando i pessimisti,
sì, sì.
Questo può a poco a poco, il funzionamento stesso delle comunità di mercato può a poco a poco dissipare, stravolgere o indebolire la trama etica su cui essa stessa si costruisce. Un Burke, ad esempio, sostiene questa tesi. Qui torniamo al tema del soggetto.
Sì.
Qual è il soggetto capace di riprendere i potenti strumenti che lo ha creato e di portarli avanti e di dare ad essi di riconfigurarli nella destra maggiore capacità di inverare quella definizione di uomo fare che il testo diceva, cioè un uomo che è capace di lavorare, quindi cosciente di ciò che dice quando dice Dio, individuo, la persona, ma dentro questa sorgiva trama di solidità che lo lega, lo connette con il suo.
Dio, queste due domande sono di dimensioni.
Mi riallaccio a questa perché ho anche una domanda breve sul tema del soggetto. Mi sembra che lo sviluppo integrale dell'uomo toccato da questa enciclica, di cui lo sviluppo economico è un fattore, una parte, sia per definizione planetaria universale, come veniva anche ovviamente sottolineato. Insieme compare anche questo forte richiamo, questa necessità a una responsabilità che anche l'enciclica cita più volte, che è molto di più che un'opzione personale che l'uomo di buona volontà può fare.
Certo.
È un vero e proprio dovere da cui non ci si può tirare indietro. L'impressione però che può assalire è quella in fondo come di sgomento per la sproporzione di forze tra il soggetto e i problemi che si hanno di fronte. Cioè, se la persona come singola che si pone come soggetto rispetto al problema dello sviluppo, è molto facile che venga assalita da un sentimento di impotenza che fa venire in primo piano innanzitutto la sproporzione di forze tra me e il sistema. Sono troppo debole perché mi si chiede di cambiare il sistema. E allora qui ritorna forte la domanda, cioè qual è il soggetto adeguato a questo cambiamento? Qual è il soggetto adeguato a questo compito di responsabilità? Probabilmente non l'uomo singolarmente inteso, ma quello è il soggetto.
Sì, ecco, dunque, qui c'è poco da rispondere. Dunque, si può dire questo. Ecco, più ci inoltriamo nell'attuale fase di sviluppo economico, più ci inoltriamo in questo cammino, più a mio avviso al concetto di libertà va associato il concetto di solidarietà, nel senso che senza una crescente solidarietà l'economia mondiale non potrà trovare dei risultati di efficienza o di sviluppo che fino a qualche tempo fa erano pensati possibili indipendentemente da contesti di solidarietà. Allora oggi si parla di interdipendenza, e ne parla anche l'enciclica, ma ne parliamo tutti, dell'economia mondiale per affermare, per constatare uno stato di fatto che impone delle solidarietà nuove. E mi pare che questa sia una caratteristica che nella coscienza dell'opinione pubblica sta emergendo. Mi pare che sta emergendo chiaramente. Recentemente ho avuto modo di sentire un imprenditore di cui leggiamo tutti sui giornali, che io non conosco di persona, quindi è un riferimento, non so bene il contenuto sostanziale delle affermazioni, diciamo così, il contenuto sonoro l'ho capito, che è questo De Benedetti, il quale diceva due cose. Prima di tutto, non è pensabile una stabilità dell'economia mondiale se non si risolvono due problemi: quello dei paesi comunisti, soprattutto dell'Unione Sovietica, che si trova in una situazione molto complicata anche per le sue 150 nazionalità, e se non si risolve il problema dei paesi in via di sviluppo. Probabilmente un'affermazione di questo tipo 10 anni fa da parte di un imprenditore rampante probabilmente non l'avremmo sentita, nel senso che quello si preoccupava, come grande imprenditore, della sua azienda e così continuava. Invece questo significa capire che c'è un'interdipendenza e porsi un problema di solidarietà. Per quanto riguarda il problema del movimento culturale associato a questa rivoluzione, e qui effettivamente non so che dire, ecco, quello che mi sentirei di dire è questo, o meglio potrei chiedere a Folloni più che dire, che magari lui lo sa meglio di me. I movimenti culturali si sono associati a queste grandi rivoluzioni economiche, sono stati cioè contemporanei o sono seguiti successivamente attraverso un processo o sono stati precedenti? Forse non c'è stata una regola fissa, non c'è stata una regola fissa. Forse noi stiamo vivendo adesso, proprio per quella commutabilità tecnologica della scienza, stiamo vivendo un po' in anticipo rispetto alla nostra maturazione culturale. Sto parlando in termini evidentemente generali. Quindi se stiamo vivendo in anticipo, allora il nostro sforzo di trovare dei principi, dei riferimenti ideali da calare in questo momento storico diventa uno sforzo maggiore, no? È come una persona che cresce troppo rapidamente, no? Cresce troppo rapidamente, ma rimane un bambino, anche se è alto 1,90 m. Ecco, allora magari tutti noi ci aspettiamo da lui un modo di pensare da persona adulta ed è ancora una persona piccola. Ecco, io penso che noi in questo momento come umanità stiamo vivendo una situazione di questo tipo. Ecco, anche quindi questo potrebbe essere un punto. Allora, quale sarà, diciamo, il riferimento culturale di questo nuovo periodo di sviluppo storico? Probabilmente dobbiamo costruircelo un po', con una certa intensità. Per quanto riguarda l'altro punto che diceva, la sproporzione tra i problemi e le nostre capacità. Ecco, sì, è vero che c'è sproporzione, ma è anche vero che, come avevo accennato in precedenza, le aggregazioni successive hanno certamente la possibilità di influire dove noi non abbiamo la possibilità di influire. Quindi il fatto che ciascuno di noi potenzi la propria azione dentro un'aggregazione un poco più ampia, che non è la sua sfera individuale o la sua sfera familiare, e questa aggregazione potenzi la propria azione dentro una sfera ulteriore, non è un fatto di pura utopia. D'altra parte si vedono dei movimenti, si vedono delle aggregazioni che, partite dal piccolo, si sono successivamente aggregate fino ad assumere notevole influenza. Certo, ma pensate per esempio al caso del volontariato nei paesi in via di sviluppo, ma dite poco? È una cosa enorme e probabilmente hanno fatto molto di più le associazioni di volontariato nei paesi in via di sviluppo che i 5.000 miliardi della cooperazione italiana, del FAI, con tutto quello che ne è seguito. Allora lì che cosa c'è? Da un lato c'è la razionalità dell'aggregarsi, e dall'altra c'è la spinta dei principi, l'uno e l'altro ci vogliono, quelle modalità tecniche di cui parlava prima Folloni, no? Evidentemente ci vogliono. E una delle modalità tecniche fondamentali, a mio avviso, è quella di trovare le giuste aggregazioni, gli giusti spazi di solidarietà. Ecco, è evidente che se noi domani decidessimo di fare un'associazione, noi, questi presenti con Reagan e Gorbaciov, abbiamo sbagliato come spazio di solidarietà, no? Perché non è quello il nostro spazio di solidarietà. Se però scegliamo un'aggregazione accessibile, questa può a sua volta dare luogo ad altre aggregazioni. Quindi credo che si debba ragionare in questi termini, sempre naturalmente con molta speranza. Quindi direi che se questa è l'epoca in cui tutti sono pessimisti, si può dire che è l'epoca in cui tutti dobbiamo avere speranza, no? Piuttosto che guardare il pessimismo, avere la speranza, perché siamo all'inizio di qualcosa di nuovo. Certo. Camilla.
Perché lo facevo in funzione di un'impresa che doveva restare in piedi, perché se no, senza di quella loro non avrebbero
più lavoro.
Ma è interessante vedere che cosa è capitato sotto. Nelle persone che non hanno un'attività di carattere investitore, ma che oggi, grazie alle tecnologie che diventano raffinate, ma i dati che abbiamo visto possono fare in via temporanea, si sono chiesti anche i benefici che si producono un operaio che ha una cultura la quale gli permette di fare quel salto di comprensione e di potersi collocare in un rapporto intelligente tra lui e l'impresa, anche se in una condizione molto elementare, diciamo così. Perché ha capito che non è ad un determinato momento una storia che raccontava ad un determinato momento gli imprenditori per far capire che loro erano ad un determinato momento coscienti dell'importanza di queste persone, poi invece se ne dimenticavano. No, ha capito effettivamente che c'è una logica per la quale l'imprenditore non può prescindere ad un determinato momento da guadagnare una certa solidarietà, che vorrebbe dire in questo caso una comprensione del dovere dell'operaio, perché dà un contributo, il quale contributo è riconosciuto essere elemento integrante di quell'impresa lì. Quindi si vive oggi una qualche esperienza che permette di poter dire che non sono più nella condizione di essere in un deserto questi singoli, perché ormai per un'elevazione, direi, soprattutto nel livello culturale e nelle condizioni anche che sono state realizzate, costoro riescono a vedere che sono parte in un determinato momento non abbandonata, sono parte integrata.
Ah scusa, c'era Rovati, poi tu, poi anch'io una piccola domanda.
Sì, ma più che domande date risposte.
Anche risposte. Io ho un problema.
Senta, Rovati, se piuttosto che fare una domanda, dia qualche risposta anche lei. Visto che.
Prova, io ciò. Prima pongo una domanda. Lei ha detto che oltre a fare riferimento alla componente teorica tecnica, quella analitica, è imprescindibile per l'economista fare riferimento alle politiche. Ecco, io vorrei provare a fissare un po' l'attenzione su cosa vuol dire fare riferimento alle politiche in rapporto all'altro problema che lei ha posto, quello delle diseguaglianze e dei riequilibri di queste diseguaglianze. Perché nell'ultima enciclica, come già nella Popolare in Progresso, è forte il grido d'allarme sul fatto che ci si trova di fronte allo scandalo dell'ipersviluppo e del sottosviluppo. Beh, una prima questione di fatto che mi piacerebbe, mi piacerebbe sapere la sua valutazione, che coinvolge la dimensione analitica, è: questa diseguaglianza è una diseguaglianza che è aumentata in termini relativi o anche in termini assoluti? Perché, diciamo, diverso è lo scandalo, per così dire. Se è aumentata,
certo,
in termini relativi è un conto. Se è aumentata non solo soltanto in termini relativi, ma anche in termini assoluti, allora effettivamente, diciamo, i problemi sono di altra natura. Comunque, questa è la prima questione. La seconda è che una cosa mi ha colpito nella sollecitudine sociale rispetto alla cultura del progresso, mentre l'Egitto è l'Atlantico, è che 20 anni fa c'era come più fiducia rispetto alle capacità di riequilibrio di talune istituzioni internazionali, soprattutto quelle finanziarie. Lei ha fatto riferimento alla finanza come a una risorsa quasi per definizione sempre molto concentrata. Ecco, che posto può avere nella politica di riduzione della forbice di ipersviluppo o sottosviluppo l'investimento finanziario? Perché anche a me recentemente, quando lei faceva l'esempio dei 3 milioni di nordafricani che nei prossimi 15 anni si affaceranno sul bacino mediterraneo a fronte dei 230.000 che crescono in Europa. Ecco, non è possibile trasferire il nord un po' di più al sud. Con questa affermazione non voglio voglio assolutamente sostenere una tesi di, di trapianto coloniale. Voglio dire che non è pensabile una politica di investimenti che non riproduce i problemi a suo tempo creatisi in Italia, una parte dell'Italia che veniva nell'altra parte, con tutti degli effetti di costi non solo economici ma culturali e sociali non da poco. Qual è il...
Rispondo adesso.
No, e io ho una risposta...
Se, ah bene, se ce l'ha meglio ancora.
No, non ho una risposta.
Ho piena fiducia nella sua risposta, sono sicuro che è una ottima risposta.
Una risorsa importante per la cooperazione, per il riequilibrio, che normalmente è trascurata nei discorsi sulla, nei discorsi economici, o forse economici, sulla cooperazione per lo sviluppo, è che non si tratta di trasferire solo dei capitali, ma di trasferire la cooperazione tra uomini. Da questo punto di vista, così come i missionari ovunque vanno, se non c'è una capacità di dissodare le zolle o di seminare con correttezza, lo insegnano, probabilmente questo dello scambio di risorse umane per lo sviluppo credo sia una strada imprescindibile, però resta
vero. Maggioni mi pare che abbia una domanda simile o collegata, quindi...
Quando lei mi parlava di una crescita che fa crescere anche nelle disuguaglianze, quindi tutti stanno meglio anche se c'è ancora chi sta meglio di
tutti. Equità, quella che io chiamo equità dinamica e non equità statica.
Questo mi ricordava un po' una tematica che avevo approcciato a proposito del discorso sull'ultima enciclica e su quel documento della Pontificia Commissione di Scritte Pax, in cui una scuola di pensiero, cioè quella dei Basic Need, dice che invece di preoccuparci di ridurre e di far arrivare questi paesi al livello in cui sono i paesi industrializzati, l'importante è andare a colpire, diciamo, queste povertà fondamentali, cioè a dare risposta a questi bisogni. E questo è un lato positivo. Il lato negativo, cioè il rischio che vedevo un approccio di questo genere è allora si ha forse la tendenza però a considerare due categorie di uomini, cioè come se questo approccio che ha come vantaggio il fatto di andare a vedere l'uomo e i suoi bisogni, però limitando, cioè continuando a riproporre una scala, anche se maggiore, ma in cui i gradini esistono ancora e quindi c'è questa importanza dello scarto, ha come rischio quello di poter confinare una parte dell'umanità in una specie di riserva indiana. Quindi possiamo crescere tutti, noi cresciamo di più, noi cresciamo, anche voi crescete, però c'è questa differenza. L'uomo padre in realtà è sia nei paesi industrializzati che nei paesi in via di sviluppo. Chiedevo come queste due tematiche nella sua esposizione sono conciliate.
Sì. Dunque, per quanto riguarda, partiamo dalla domanda che in parte di Rovati, in parte di Maggioni. Per quanto riguarda il cambiamento delle posizioni relative, delle posizioni relative e delle posizioni assolute, in base ai dati che io ho a disposizione, l'unico continente che non è andato avanti in termini assoluti, ma è stato fermo o è andato indietro, è l'Africa. Perché in termini assoluti gli altri continenti cosiddetti in via di sviluppo, quindi l'Asia e l'America Latina, sto parlando di continenti, non sto parlando di singoli, sono andati avanti. Quindi sono aumentati i livelli di sviluppo sia dei paesi industrializzati, e lo sappiamo, sia dei paesi in via di sviluppo, fatta salva l'Africa. Ora, nei paesi in via di sviluppo che sono migliorati, tipo America Latina e Asia, i miglioramenti più evidenti si colgono proprio in quei nella soddisfazione di quei bisogni economici fondamentali a cui si riferiva Maggioni prima, e cioè aspetti alimentari, aspetti sanitari, questi due fondamentalmente, e in parte anche l'istruzione. Però bisogna dire che l'aspetto istruzione è quello che lascia più a desiderare. Infatti l'allungamento della vita media che c'è stato in questi paesi non si associa ad un eguale proporzionale incremento dei livelli di istruzione. Quindi, se possiamo sintetizzare, in molti paesi in via di sviluppo c'è certamente stata la rivoluzione sanitaria, ma non c'è stata la rivoluzione dell'istruzione, intendendo per rivoluzione un cambiamento radicale, non un cambiamento violento, un cambiamento significativo. Quindi, i bisogni economici fondamentali che sono stati meglio soddisfatti sono stati alimentazione e sanità, ma non quello dell'istruzione. Agganciandoci a questo punto dell'istruzione, arriviamo a una questione nodale. Cioè, io credo che il vero sviluppo di questi paesi, lasciando a parte chi lo porterà allo sviluppo in quei paesi, sia molto legato al progredire dei livelli di istruzione. Istruzione elementare, che significa anche solo capacità di utilizzare strumenti di produzione,